Cruise Line Sera.
Quarantasette, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. La cronaca all'alba di oggi: le forze di polizia sono intervenute a Seano per sgomberare il picchetto che dal 21 giugno bloccava le merci davanti al deposito della logistica cinese H. L'operazione, iniziata poco dopo le 7 in via Copernico, ha portato al fermo dei manifestanti e dei sindacalisti del Succobas che sono stati caricati, ci sono anche video in rete, sui pullman della polizia e trasferiti in questura per accertamenti. Subito dopo lo sgombero i furgoni e pronto moda cinese hanno potuto riaccedere al piazzale per ritirare i capi d'abbigliamento bloccati, riaprendo i varchi dopo giorni di altissima tensione. La scorsa settimana, il 23 giugno, l'area era stata teatro di un violento scontro in cui oltre 200 cinesi avevano tentato un assalto respinto però dai manifestanti. Questo intervento segna dunque una svolta drastica nella dura vertenza sindacale, azzerando di fatto i recenti tentativi di mediazione promossi dal presidente della provincia di Prato, Simone Calamai. Abbiamo questa mattina raggiunto telefonicamente Sara Caudiero e Succobas proprio in via Copernico a pochi minuti allo sgombero, e questo è il suo racconto.
Io sono qui ora in via Niccolò Copernico, la polizia sta bloccando la strada, stanno sgomberando lo sciopero e l'occupazione della fabbrica, l'occupazione del magazzino di H, hanno portato via tutte le persone che erano dentro, lavoratori sindacalisti su un pullman, li stanno portando in questura e stiamo vedendo passare, sono entrate una decina di macchine, le strade ora, la strada è completamente bloccata, noi siamo a un lato della strada che insomma ci stiamo radunando un po' di persone. Non capiamo perché ci stia essendo questo intervento, c'è stato un tavolo pochi giorni fa alla provincia dove si è iniziato a discutere con l'azienda per arrivare a una soluzione, questo intervento è completamente inaspettato per noi. Ricordo che lo sciopero sono 90 lavoratori che stanno rischiando il licenziamento perché il magazzino sta chiudendo, una comunicazione fatta con 2 settimane di anticipo, non c'è nemmeno una procedura di licenziamento collettivo e appunto da circa 10 giorni stavamo presidiando il magazzino e le scatole che c'erano dentro per riuscire a riaprire la trattativa e per riuscire ad avere una soluzione, una ricollocazione per tutti i lavoratori. La polizia appunto ha preso di peso le persone e le ha caricate su questo pullman. Voglio ricordare anche che H è un'azienda che ha un debito di 71 milioni di euro con l'Agenzia delle Entrate per una inchiesta della procura europea per associazione a delinquere.
Oggi ha vinto lo Stato, ha vinto la legalità, ha vinto il diritto, così in una nota l'avvocato Nunzio Giudice, che è legale degli imprenditori coinvolti nella vicenda dell'H di Seano. Lo sblocco avvenuto questa mattina, ha scritto l'avvocato, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria che ha consentito il ripristino dell'accesso al sito e il recupero della merce da parte dei legittimi aventi diritto. Le forze dell'ordine sono intervenute sgomberando. Non era pensabile, prosegue il legale, che decine di imprenditori titolari di merce regolarmente acquistata e interamente pagata continuassero a vedere i propri beni bloccati all'interno dello stabilimento, subendo un danno economico rilevantissimo e mettendo a rischio la comunità delle proprie aziende e la continuità dei posti di lavoro. Questo è il parere dell'avvocato degli imprenditori, favorevoli naturalmente allo sgombero. La politica, il centro-sinistra di schiera invece compatto a fianco dei lavoratori per Emiliano Fossi, che è il segretario regionale del Partito Democratico, così si mina la fiducia verso le istituzioni. Quello che è accaduto oggi a Prato è gravissimo e inaccettabile. Sgomberare un presidio sindacale mentre è aperta una vertenza su 95 licenziamenti non è gestione dell'ordine pubblico, è una scelta politica che scarica sui lavoratori il conflitto sociale invece di affrontarlo, dice Fossi. Interviene anche Marco Furfaro, segreteria PD, molto vicino a Elly Schlein, che parla di uno sgombero assolutamente ingiustificato. Lo Stato mostri il pugno duro, ma con chi sfrutta, non con gli sfruttati, mentre per Alleanza Verdi Sinistra la fermezza serve contro gli imprenditori che sfruttano gli operai. La cronaca dal nostro Giorgio Bernardini.
i toni erano parsi distesi dopo le ultime giornate, anche fatte di incontri con le istituzioni, come abbiamo potuto raccontare, quindi con un tavolo un po' come era avvenuto per la vertenza dell'Alba, anche in questo caso per H si era mossa la provincia ed avevano partecipato oltre all'azienda con i suoi legali, l'azienda H, lo ricordiamo, un'azienda di logistica, non proprio un'azienda ma l'azienda, perché è la più grande azienda di logistica del territorio per quanto riguarda soprattutto la movimentazione delle merci dell'abbigliamento. Sappiamo che Prato è il più grande distretto dell'abbigliamento d'Europa. Ebbene, dopo questo incontro era sembrato che si potesse avviare anche un colloquio, diciamo, oltre alla formalità con i sindacati, che rivendicavano ovviamente i diritti per i lavoratori e soprattutto paventavano la chiusura per delocalizzazione, chiamiamola così, di questa azienda con 95 posti di lavoro a rischio. Ebbene, oggi all'alba, quasi poco dopo l'alba direi, insomma, le forze di polizia, come hai raccontato, sono arrivate, hanno sgomberato il picchetto. Ci sono state diverse scene durante la mattinata anche di scontro con i manifestanti che hanno provato nuovamente a entrare dentro l'azienda e invece il cordone di polizia e di forze dell'ordine non ha permesso loro di farlo. C'è fibrillazione, ovviamente c'è grande delusione da parte del Sud Cobas, del sindacato che da 15 giorni stava presidiando quella zona. Vale la pena probabilmente di ricordare il motivo per cui è avvenuto lo sgombero, che è un motivo che riguarda un'indagine per violenza privata che appunto è scaturita dalla denuncia di una ventina di imprenditori cinesi, quelli che avevano la merce all'interno appunto del magazzino H di logistica e che sostanzialmente hanno poi causato il sequestro preventivo oggi di quel materiale, di quella merce che poi sarà eventualmente liberata se corrisponderà alle bolle di spedizione. Ecco, questo per dire che insomma è un'azione che è stata delegata alla Digos da parte della procura e che si è svolta appunto dalle prime luci del mattino e ancora adesso sta creando tensioni qui a Seano.
Ha ucciso al coltellandola la ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, dove si recava a trovarla regolarmente. Poi l'uomo, un 80enne, si è tolto la vita gettandosi alla finestra al terzo piano del nosocomio. È accaduto questa mattina al Lido di Camaiore, Lucca, intorno alle 11:45. Da quanto appreso, la donna era ricoverata in condizioni gravi da 3 settimane e l'ex marito andava appunto a trovarla regolarmente.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Le due fresse TBM, Iris e Marica, hanno abbattuto oggi i diaframmi delle due gallerie e raggiunto il camerone della nuova stazione alta velocità di Firenze Belfiore. Si tratta di un passaggio fondamentale all'interno dell'intervento considerato strategico per il potenziamento del sistema ferroviario nazionale, che vede un investimento complessivo di 2 miliardi 700 milioni sulla base dell'attuale programmazione. Il completamento dei lavori è previsto per la fine 2029 con l'attivazione del corso 2030. All'evento in cantiere hanno partecipato, oltre alla sindaca Sara Funaro, l'amministratore delegato RFI Aldo Isi, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Sentiamo.
3.000 metri di scavi sono stati fatti alle nostre spalle verso, diciamo, Campo di Marte, in quello che era l'intervento più temuto in termini di cedimenti, di interferenze con i binari. Bene, nessuno si è accorto di noi. Io uso questa frase quando le cose sono, diciamo, sul percorso corretto. Chiaramente molto resta da fare e dobbiamo mantenere tutta la nostra attenzione e determinazione. 1.400 treni hanno trasportato il materiale al posto di 42.000 camion. Questa è la mole di lavoro che è stato fatto. 100.000 metri cubi di terra, 180 treni per il trasporto di 28.000 conci, le gallerie sono state realizzate con 28.000 conci, 41 sopralluoghi dell'USL, che ringrazio per garantire la sicurezza del cantiere, 100 visite tra ingegnerie, scuole, studenti che hanno voluto capire come si è realizzata quest'opera, che è un'opera unica sul territorio. Questi numeri rendono l'idea della complessità dello sforzo che è in corso e che stiamo facendo.
Beh, questa è un'opera fondamentale per Firenze e la Toscana, perché avrà un servizio regionale per i pendolari più efficiente, più puntuale, con più offerta, però è significativo per tutta Italia, perché dividere l'alta velocità dal trasporto locale significa che se un domani avrai un problema su un regionale o su un merci a Firenze, non rallenti l'alta velocità in tutta Italia, cosa che purtroppo oggi accade.
E qui no, qui se vogliamo rendere veloce e consentire la fermata a Firenze nel tratto più importante d'Italia, Milano-Roma, si deve essere passanti. E così con questa stazione invece che 14 minuti, tanto impiega la fermata di Firenze nel tratto Roma-Milano, saranno 6 i minuti di un treno che arriva, fa uscire, fa salire e poi immediatamente riparte. Ma i benefici sono poi in quel laccio ferroviario della rete in superficie. Da 414 treni saranno possibili 616 treni, un aumento del 30%. La rete ferroviaria in superficie per i pendolari, per i treni regionali, consentirà un'integrazione col trasporto pubblico urbano e suburbano simile a quello delle grandi città europee.
E l'apertura del diaframma, che segna sicuramente un passaggio fondamentale per quest'opera molto discussa, anche che si lega poi alle questioni che riguardano tra le altre il collegamento con Firenze Santa Maria Novella. Il 2029 deve essere nel mio programma anche la data per il People Mover. Io vedo questa stazione completa con il People Mover, questo quanto ha affermato l'amministratore delegato di RFI Aldo Isi, che abbiamo sentito prima, mentre per la sindaca Funaro la conferma deve procedere per il 2029 con la realizzazione del People Mover dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella alla nuova stazione Belfiore per i treni alta velocità. È un'altra buona notizia, questo è un punto fondamentale, ha detto Funaro. Più volte il confronto che abbiamo avuto con l'amministratore delegato Isi ci ha sempre assicurato su questo, abbiamo ribadito l'importanza di avere la possibilità del collegamento tra la stazione Foster e Santa Maria Novella. Come detto e come abbiamo sentito, era presente il ministro vicepremier Matteo Salvini. Salvini ha detto: questa è una ferrovia figlia del sì, perché anche qua ci sono stati comitati contro, gli esposti, ha raccolta firme, e poi ha parlato della necessità di crescere anche, dice Salvini, dal punto di vista del trasporto aereo, e qui naturalmente ha parlato dell'aeroporto di Peretola. Firenze ha un passato straordinario, bisogna però guardare al futuro. Voglio espandere l'aeroporto di Firenze perché altrimenti uno vola da un'altra parte, non è che uno non voglia, quindi bisogna cogliere le occasioni che ci sono. Salvini poi ha anche parlato del ponte sullo stretto, e ha detto: io conto di partire col ponte, poi chi verrà dopo di me lo inaugurerà.
11 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Dal 7 all'11 luglio Jazz Peccioli, The New Orleans Experience. Il festival diffuso di jazz che porta l'energia e la tradizione musicale della città dove il jazz è nato.
Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, prima della pubblicità ci siamo occupati delle frese, no? Delle talpe che hanno abbattuto l'ultimo diaframma che separava le gallerie, i tunnel del sottoattraversamento di Firenze, il tunnel da Campo di Marte al Camerone della nuova stazione Foster, e quindi c'è una ferrovia naturalmente che guarda al futuro. Poi ci sono dei problemi dell'oggi che riguardano il necessario rifacimento di Ponte Alpino. Entriamo nella fase decisiva, c'è apprensione evidentemente per quello che potrà accadere dal punto di vista della tenuta naturalmente del traffico. Buonasera, grazie di essere con noi. All'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Buonasera.
Allora, abbiamo questa scadenza che riguarda le modifiche della circolazione ferroviaria previste al 6 al 9 luglio, poi ci sarà un'altra tranche a fine luglio. Come ci stiamo preparando e che sensazioni ha per quello che riguarda la mobilità invece urbana?
Ma ci stiamo preparando da settimane a questo evento, che è molto importante perché sono le 100 ore più importanti durante le quali, con la sospensione della circolazione ferroviaria, verrà sezionato il vecchio porto, tolto a pezzi con una gru gigantesca che è la prima volta che opera in Italia e che ci è servita a ridurre i tempi di lavoro, perché il progetto iniziale prevedeva di chiudere la circolazione a Ponte Alpino per 10 mesi, siamo riusciti a racchiuderla in 100 giorni. Ci saranno le navette da Campo di Marte a Santa Maria Novella, ci sarà la possibilità di utilizzare gratuitamente la tranvia perché ha il biglietto dei treni, ci sarà la polizia municipale sia nello scortare queste navette che nella gestione in generale del traffico, sarà impegnata la protezione civile. Insomma, c'è un sistema che si sta mobilitando per rendere meno impattante possibile l'interruzione ferroviaria di una tratta fondamentale per il nostro paese, per fare un intervento non rinviabile ma importantissimo per la nostra città, perché avremo un ponte nuovo, e un ponte nuovo che avrà tutti i crismi di un ponte appena costruito, sostenibile, sarà un ponte con una nuova pista ciclabile che garantirà un collegamento sicuro per i prossimi anni.
Anche perché, stavo dicendo sindaco, assessore, molti dimenticano che Ponte Alpino ha dato vari segnali nel corso degli anni di essere arrivato un po' al capolinea, no? Quindi è un intervento assolutamente non procrastinabile. C'è anche questo appello importante alle aziende, anche all'amministrazione, a utilizzare lo smart working, no?
Assieme a Filippo Boni, assessore regionale, a tutti i mobility manager delle grandi aziende del nostro territorio, chiedendogli laddove possibile di applicare lo smart working in questi giorni di sospensione della circolazione ferroviaria. L'ha fatto la città metropolitana, l'ha fatto il Comune di Firenze, stanno facendo tante grandi aziende, li ringraziamo della sensibilità, anche perché è un modo per venire incontro ai lavoratori, non farli vivere questi disagi, ma anche per venire incontro alla città che deve sopportare un'interruzione che comporta.
Grazie Andrea Giorgio, assessore alla mobilità Comune di Firenze, buona serata, buon lavoro a lei naturalmente.
Grazie a voi, a presto.
Su circa una decina di studentati privati attivi in città, solo 4 insegne riconducibili a 5 società risultano aver versato l'imposta di soggiorno nel biennio 24-25. Sull'imposta di soggiorno 24 le 4 realtà hanno versato 106.000 euro, nel 25 148.000 euro. Questo è quanto dichiara il capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Dimitri Palagi, che fa riferimento ai dati ottenuti dalla direzione risorse finanziarie del Comune. Palagi afferma in una nota che è una struttura che ha più triplicato le notti dichiarate a 3.500 oltre 12.000, proprio mentre la finestra consentiva si riduceva da 90 a 60 giorni, un'altra è la quasi dimezzata in coincidenza con un passaggio di proprietà a fondi internazionali. Questo per quanto riguarda gli studentati. Ma il modello privato degli alloggi per universitari sta conquistando anche la periferia nord di Firenze. Pronto infatti il progetto per una nuova struttura Firenze Nova. Mentre cresce il dibattito in città sul consumo di suolo e sulla carenza di posti letto pubblici accessibili per gli studenti, sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Raffaele Palumbo.
La febbre degli studentati privati non si ferma e, dopo aver colonizzato i viali di circonvallazione e le aree storiche centrali, si sposta con forza verso la periferia nord. Firenze Nova è ufficialmente la nuova terra di conquista per i grandi fondi di investimento internazionali attivi nello student housing. È stato infatti acquisito un edificio per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva destinata agli universitari, che andrà a ridefinire il volto urbanistico di un quartiere storicamente a vocazione direzionale, terziaria e industriale, accelerando una trasformazione che sta ridisegnando l'intera mappa della città. Si tratta dell'edificio di 10.000 metri quadri che furono prima il cervello di Banca Toscana e poi centro direzionale di MPS, acquistato da Nido Livenza Group, piattaforma di student accommodation sostenuta da CPP Investments, colosso da 13.000 posti letto in Europa e l'obiettivo di arrivare a 25.000 entro 5 anni. Ora la società fa sapere che investirà oltre 50 milioni di euro per realizzare uno studentato di alta qualità per la città. L'operazione riflette un trend ormai consolidato a Firenze: la conversione di vecchi complessi di uffici dismessi o di ex aree industriali in enormi campus privati dotati di ogni comfort, con rette mensili spesso proibitive per le famiglie della classe media. Per Firenze Nuova questa svolta rappresenta un radicale cambio di identità, se da un lato l'investimento promette di riqualificare un quadrante urbano segnato da ampi vuoti e cementificazione pesante, dall'altro accende i riflettori sul progressivo allontanamento dei residenti tradizionali a favore di una popolazione studentesca transitoria e ad alto reddito.
E ora ci occupiamo della situazione drammatica nelle carceri in Toscana. Il garante regionale per i diritti dei detenuti, Giuseppe Fanfani, parla di una vera e propria mattanza, indegna di un paese civile. Nel suo report annuale Fanfani parla di decessi evitabili, di carcere ridotto a luogo di segregazione, punizione e abbandono, e aggiunge che lo Stato, quando priva una persona delle libertà, contrae un debito assoluto, deve cioè custodire senza togliere dignità, deve curare, deve rieducare. Questa mattina abbiamo sentito il sindaco di Prato Matteo Biffoni a proposito della situazione carceraria, in particolar modo del carcere della Dogaia di Prato, dove 3 giorni fa è morto, in circostanze tutte da chiarire, un detenuto che peraltro la mattina stessa doveva essere ascoltato dopo aver denunciato violenze degli agenti della polizia durante l'arresto. Sentiamo Biffoni.
Io faccio fatica a commentare, faccio fatica a trovare le parole giuste, perché c'è un tema solliciano ai limiti dello scandalo. Ieri Sara Funaro mi sembra abbia detto: ma che vuoi riparare? Buttiamo giù e rifacciamolo. E ha ragione, secondo me. C'è un tema Dogaia, perché oggettivamente il tema Dogaia cede sotto gli occhi di tutti. Non è solamente il sovraffollamento, è anche il fatto che c'è questa pervasione di ingressi, di droga, di telefonini, eccetera, le morti che ci sono state, una situazione di rivolta che mette in difficoltà il personale. E poi tutto il resto, perché non è che poi tutto il resto è a posto. Io, diciamo, quella relazione è oggettivamente agghiacciante per un sistema paese. Fatemi dire in questa maniera: è vero che il carcere non porta voti, è vero che il carcere, diciamo, non è un tema sensibile per la maggioranza delle persone, ma per noi è un tema di dignità, perché, per carità, chi sbaglia deve scontare la propria pena ed è giusto che paghi, ma, diciamo, ci sono dei limiti, dei livelli minimi di decenza, fatemi dire, che abbiamo abbondantemente superato. Guardate, basta leggere la relazione del garante, che è una cosa incredibile, con Solliciano, che veramente, per una realtà come Firenze, una delle meraviglie di questo mondo, davvero è indecorosa, perché l'abbiamo detto e ridetto anche questo milioni di volte, sulla Dogaia milioni di volte. E aggiungo un ultimo aspetto su cui ci tengo molto. Ma sempre guardando quella relazione del garante, non c'è un istituto penitenziario che abbia la dotazione di personale come previsto dalla norma, come previsto, diciamo, dall'organizzazione. Sono tutti quanti sotto dotati, a partire dalla Dogaia, che invece come numero di carcerati è molto più ampio della possibilità di contenimento. Come si fa a far mettere nelle condizioni di lavorare bene quelle persone che fanno un lavoro complicato, difficile, se oltre a tutto questo c'è anche questo aspetto? Così diceva la mia nonna: il mal voluto non è ma troppo, perché se queste condizioni di fatiscenti di alcune carceri, una sotto-organizzazione, una difficoltà di presenza del personale, uno sovraffollamento ormai atavico, è chiaro che poi la gente sta male, si ribella e c'è confusione. Io penso sia un tema su cui il governo, ma lo dico non perché voglio scaricare la responsabilità su nessuno, perché è la responsabilità di loro. Cioè, noi possiamo mandare gli eventi culturali e lo facciamo, c'è l'università dentro la Dogaia e noi la sosteniamo, facciamo tutto quello che è possibile fare, però poi a un certo punto bisogna anche decidere cosa si vuole fare in questo paese. In più con più c'è un tema sicurezza, perché poi non è che si può dire allora porte e finestre aperte e comunque avanti tutta, perché non funziona nemmeno così.
Ora, il detto vero è mar vorzuto non è ma troppo, quindi Biffoni l'ha un po', diciamo, l'ha un po' italianizzato, vero Paolo Masetti, presidente del Consorzio Bonifica Medio Valdarno? Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, mal vissuto non è ma troppo, è sempre.
Volevo naturalmente un po' sdrammatizzare la questione, certo, del carcere, certo, che è tremendamente seria, così come seria però diciamo non drammatica la questione, anzi, che riguarda le due nuove casse di espansione per il torrente EMA. Che succede, presidente?
Insomma, oggi è stata una bella giornata, abbiamo dato l'avvio ai lavori di due casse di espansione proprio lì sull'EMA, una accanto all'altra, che consentiranno di invasare, e speriamo non ce ne sia mai bisogno, ma la statistica non aiuta in questo senso, più di 200.000 metri cubi d'acqua, quindi dare maggiore serenità ad un'area che obiettivamente è colpita molto spesso e ha grandi criticità idrauliche. Quindi fare due casse d'espansione è un'opera di prevenzione strutturale. Il consorzio di bonifica ha avuto le risorse dalla regione, provenienti dal piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, e come ha saputo dimostrare altre volte, lasciatemelo dire, ha messo a terra e sta mettendo a terra un'ulteriore opera di prevenzione strutturale grazie alle competenze. Noi lavoriamo tutti i giorni sui fiumi e quindi siamo deputati a fare non solo manutenzione ordinaria ma essere anche il braccio operativo della regione Toscana. Credo che sia una bella notizia per la frazione, ma non solo per quella, non solo per le raffinerie, ma per Galluzzo, appunto, EMA, anche in connessione con Firenze, perché la nostra idea poi non è fermarsi alla sola ingegnerizzazione di un problema, ma ci piacerebbe molto fare quello che si è fatto per il ponte, per il parco del Mezzo, cioè fare di quelle due aree di espansione un parco che a me piacerebbe fosse chiamato Parco il Riccio, che in qualche modo restituisce alla comunità la fruibilità, un utilizzo, l'aspetto socio-recreativo, un percorso naturalistico, un percorso ciclo-pedonale, insomma quello che si dovrebbe fare, si deve fare sempre in questi casi, unire l'utile al dilettevole, funzione idraulica e mitigazione del rischio idraulico da una parte e fruibilità e visibilità dall'altra, perché i fiumi non sono solo quelli che fanno paura, ma sono anche da vivere quotidianamente.
Chiaro. E naturalmente noi ce l'auguriamo e seguiremo questo suo progetto.
Siete benvenuti.
Buonasera Paolo Masetti, presidente Consorzio Bonifica Medio Valdarno, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Florence Collin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre MAD Murati Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e Pitti Trend. Ingresso libero dal martedì al sabato 14.30, 19.30. Estate fiorentina 2026.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 3 luglio, Django in July alla Fattoria Roncigliano. L'11 luglio, Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla Fattoria Roncigliano. Il 18 luglio, Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio, St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
Festival Au Désert torna a Firenze, lo straordinario incontro tra cultura e musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, un'histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
Contro Radio.
Fiction kisses hush the crowd, and it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground.
Allora, mea culpa, sono arrivati diversi messaggi nel corso della trasmissione, però era molto serrata, come avete sentito, tante notizie anche importanti questa sera. Messaggi al 3428104111, ne scelgo un paio, non se ne abbiano a male gli altri. Allora, Alessandro, che lavora, che è un arrotino, lavora appunto con i coltelli eccetera eccetera, a proposito del carcere, mi dice: sarebbe stato utile regalare il libretto delle ricette senza coltelli, ma non interessa l'amministrazione. Boh. In effetti Ricette senza coltelli è un libro molto carino, io l'ho letto, l'ho visionato, che ha a che fare per l'appunto, peraltro no, una routine fa un libro per le ricette senza coltelli, anche questo è particolare, ma pensate quei luoghi dove i coltelli per l'appunto non si possono usare o è meglio che non si usino, un libro molto importante anche socialmente. Poi è arrivato un messaggio vocale sugli Standard Hotel.
Guarino, buonasera, metterei insieme due notizie che hai detto, no? Una che Dimitri Palagi, Sinistra, Progetto Comune, dice che di fatto il comune non controlla quante notti ci sono, diciamo, veramente in questi studenti, perché poi non pagano la tassa di soggiorno, no? E quell'altra del nuovo studentato. Allora, se il numero di studenti, quello è, perché quelli sono gli atenei e quelle sono le facoltà, non è che abbiamo aperto l'Università di Firenze 3. Quindi dovrebbe calare il prezzo. Certo che il comune deve controllare se in questi student hotel ci vanno veramente student o invece tourist.
Allora, qui la questione è interessante, perché innanzitutto c'è una questione terminologica, si chiamano ancora student hotel, ma lo studentato è una cosa diversa, però sono hotel veri e propri, nel senso poi gli studenti, cioè operano come strutture alberghiere e hanno una percentuale variabile intorno al 50-60% delle camere che deve essere destinata agli studenti. Gli studentati pubblico-privati sono una cosa diversa, cioè sono per gli studenti, però essendo pubblico-privati naturalmente il privato ci vuole fare il busco e quindi sono prezzi superiori a quelli che sono invece le residenze universitarie, no? Che sono a cura del diritto allo studio. Il campo è molto vasto, sta di fatto naturalmente che alla fine, come dici, gli studenti sono di meno e i prezzi aumentano, questa è la verità. La Fondazione Macinaia, in collaborazione con Atto 2 ETS Teatri d'Imbarco, ricercano under 35 interessati a scrivere un atto unico inedito sulla disabilità in nostri gesti di cura. In palio la rappresentazione pubblica dei testi maggiormente apprezzati dal comitato di lettura, la pubblicazione di un volume presso Edizioni Piagge di Firenze, un premio in denaro, scadenza della consegna il 15 settembre 2026. Per maggiori informazioni sul bando, il sito dei Teatri d'Imbarco, la mail segreteria@teatrimbarco.it. Sentiamo Stefano De Martine, che è presidente e fondatore della Fondazione Macinaia.
Abbiamo pensato appunto ai giovani per sottolineare l'interesse per parole, sensibilità, traiettorie elaborate dalle giovani generazioni sul tempo del cambiamento e della diversità. Nel bando abbiamo messo delle frasi estremamente forti e oggetto anche di possibili critiche. Ad esempio, quando diciamo che abbiamo pensato alla persona con disabilità come una persona da aiutare, accudire, proteggere, che è un peso per la sua famiglia, che necessita di servizi dedicati, e invece proprio dalle stesse persone con disabilità, dai loro familiari, dalle loro associazioni, sta arrivando una proposta diversa. Non siamo malati, siamo una delle molteplici forme dell'umano e possiamo, col nostro contributo, arricchire la società. E le pratiche innovative che ci interessano e i racconti che si misureranno su questo piano spostano il baricentro dalla persona al contesto, dai bisogni ai desideri, dall'intervento specialistico alla costruzione di condizioni di vita. E la disabilità quindi non viene letta solo come mancanza individuale, ma come questione che interroga la qualità delle relazioni sociali. Il lavoro educativo non si esaurisce dentro i servizi, ma si gioca nei territori, nei luoghi ordinari della vita. La disabilità funziona come uno specchio che rende visibile la vulnerabilità umana in generale.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera sono in realtà tante storie, sono le storie di riconciliazione tra Firenze e il suo fiume, che è un progetto dell'artista Roberto Ghezzi, inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, e noi Roberto Ghezzi ce l'abbiamo collegato telefonicamente. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, cos'è questo progetto? Spiegacelo un po'.
Allora, Arno, storia di riconciliazione tra Firenze e il suo fiume, è un progetto molto particolare che in qualche modo si inserisce nelle celebrazioni per il 60° anniversario dell'alluvione che ha colpito Firenze nel 66 e che agisce in maniera diversa rispetto, per un artista visivo quale sono, al solito. Lascio dei tessuti lungo le sponde del fiume Arno alla mercé delle acque di questo fiume, e quindi per due mesi l'Arno stesso creerà delle opere, e il fango che 60 anni fa ha portato distruzione su Firenze, in questo caso proprio come simbolo di una riconciliazione tra il fiume e Firenze, ma in generale tra la natura, l'ambiente che circonda il territorio e la cittadinanza, è un patto che dovrebbe essere sancito ogni giorno dalle persone che ci vivono, può fare. Quindi fango che ha creato distruzione e che crea nei miei tessuti un'opera d'arte.
Ecco, come avverrà questo connubio tra il fango e l'arte?
Allora, i tessuti, secondo una pratica che io metto in atto già da molti anni, saranno sottoposti a delle lunghe esposizioni, e quindi sono stati installati nella zona dove gentilmente messa a disposizione dalla Società dei Canottieri Comunali di Firenze, e rimarranno per metà sott'acqua, per metà fuori, proprio lungo le sponde, lungo le rive del fiume. Giorno dopo giorno le alghe, gli animali, i sedimenti creeranno un vero e proprio paesaggio vivente, con le forme e i colori che non sono dati dal pittore, in questo caso, che avrebbe rappresentato, o dal fotografo che avrebbe rappresentato il fiume in maniera umana, ma direttamente dal fiume. È come proprio dare in mano a un ambiente, in questo caso appunto all'Arno, il pennello e una tela, aspettando che sia lui stesso a creare il proprio autoritratto. Infatti questo tipo di modo di procedere l'ho chiamato, già ormai da tanti anni, naturografia, un neologismo per identificare una propria opera scritta direttamente dalla natura.
Quindi è un po' come se l'Arno, no, si raccontasse e fosse lui stesso autore del proprio racconto.
Esatto, è proprio dare la parola senza alcun tipo di mediazione dell'artista, mediazione umana, direttamente un filo che collega l'Arno alle persone che poi verranno a vedere l'esposizione che raccoglierà gli esiti di questo lavoro, una mostra diffusa. E quindi dal 4 novembre, che è proprio il giorno che ricorda questo evento, è il giorno che inaugurerà questa esposizione. Però è importante, dato che la naturografia è un tipo di processo che parte da lontano, ecco, non è che si realizza in un giorno, ma starà due mesi, vengono preparate le tele, vengono immerse per due mesi, vengono prelevate, e quindi tutta una fase complessa e stratificata che porta alla creazione dell'opera finale. Un filo diretto autentico che, senza mediazioni umane, racconta lo stato più o meno buono, perché comunque racconterà sicuramente, nelle tele si fermerà anche è qualcosa che non vorremmo vedere, il segno della presenza dell'uomo, ahimè, che ormai imperversa non solo in Italia ma in tutto il mondo e lascia anche in dei fiumi come l'Arno, che sono comunque fiumi cittadini, il suo segno. Vediamo del resto nell'epoca dell'Antropocene, quindi la presenza dell'uomo, anche se non è visibile direttamente, però comunque presente, quindi lascerà sicuramente il suo segno anche nei tessuti.
Grazie. Allora, la mostra sarà in programma 4 novembre a 4 gennaio, la sede centrale Mostra Diffusa, la sede centrale però al MAD esatto. Murate Art District. Buonasera esatto. A Roberto Ghezzi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera, grazie.
Allora, sulla questione di Student Hotel è arrivato un altro messaggio da Fabrizio che dice: non è che un'amministrazione che ha contezza un'evasione fiscale in atto come rilevata da Dimitri Palagi non sia tenuta a cercare di recuperare le somme dovute ai privati, ma io ci andrei parlare, nel senso che qui Palagi segnala una situazione, poi diciamo l'evasione fiscale va provata naturalmente, lui segnala una situazione, poi qualcuno dovrà fare i controlli evidentemente, vedremo, siamo qui naturalmente, saremo qui a raccontarlo come sempre. Le terre di nessuno non si trovano soltanto al sud, ad esempio in alcune zone del quadrilatero compreso tra Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzi e Prato, da diversi anni non si sa con precisione cosa accade, o meglio lo si immagina, manca una mappatura completa dei fenomeni e un effettivo controllo del territorio, troppi pestaggi, ferimenti, sfruttamento del lavoro e traffici illeciti. Questo è quanto denuncia Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, che ne ha parlato oggi nel corso di una conferenza stampa. Con l'inizio dell'estate la Toscana Centro ha attivato le sedi di guardia medica turistica, il servizio che sarà operativo fino al 31 agosto è stato organizzato per garantire assistenza sanitaria di base ai visitatori e alle persone che soggiornano temporaneamente nelle aree del territorio caratterizzate da una maggiore presenza turistica, questo quanto spiega l'azienda sanitaria. Una lite finita con lanci di bottiglie, un'aggressione a un turista presa a schiaffi, sono gli ultimi gravi episodi di violenza sui bus tra le province di Firenze e Siena nel giro di una sola settimana, pensate, a denunciarlo l'RSA e Trasporto Exurbano di Firenze, di Filt GGL, Fit CIS e Will Trasporti, che hanno scritto una lettera all'assessore regionale dei trasporti Filippo Boni, alla sindaca di Firenze della città metropolitana Sara Funario, alla prefetta Francesca Fernandino, oltre all'osservatorio della metrocittà, chiedendo anche di valutare l'interruzione del servizio dopo le 22 per questioni di sicurezza. Oggi è stato, è l'ultima notizia che vi diamo, è stato un pomeriggio particolarmente difficile per circolazione sulla Fipili, perché il tratto tra Tempoli Ovest e San Miniato della Fipili è stato chiuso per effettuare i lavori di ripristino urgente di uno sfondamento dell'asfalto. A comunicarlo era l'agenzia che gestisce per l'appunto i Global Service. La strada è stata riaperta a conclusione dei lavori e c'è stata invece prima l'uscita obbligatoria a Empoli Ovest. Inevitabile naturalmente ripercussioni sulla circolazione. E veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. C'è lo sereno poco nuvoloso in mattinata, poi è previsto un moderato sviluppo di nuvolosità pomeridiana sulle zone interne con occasionali rovesci, non esclusi in particolare in Appennino. I venti sono deboli in prevalenza da est nord-est, temporanea rotazione maestrale nel pomeriggio sulla costa, i mari poco mossi e le temperature, le massime in lieve aumento, prossime alle medie del periodo, 30-34 gradi. È tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GNN Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.